dati, perché può essere un problema? Beh, perché per varie ragioni. Uno, perché certe misure, certi indicatori sono più difficili da esaminare, da raccogliere, da definire. Un conto è misurare la verità matematica prima di entrare, prima poi non so, cercando di vedere come se la trovano i ragazzi con l'età bambina, sa, non sa, quale sa. E un conto è esaminare lo stato emotivo, motivazionale, no? Sono costrutti che si misurano tanto più direttamente che non il ricordo delle informazioni, quindi molto dipende dal campo di studi, dalla tradizione che ha una certa ricerca, cioè noi ci poniamo di fronte al fare ricerca, come dire, un atteggiamento un po' da principianti, no? Uno inizia e non sa bene, oppure esamina un problema che non ha mai studiato fino a lì, quindi non sa quali sono le ricerche importanti, quali sono gli studi seminali, quindi li deve trovare, li troverà più o meno facilmente cercando in rete, cercando in biblioteca, andando a sentire qualche conferenza, ce ne sono sempre di più, quindi le informazioni sono rintracciabili, però sono da trovare la strada per arrivare da loro. Alcuni problemi sono nuovi, non sono mai stati studiati, non fino adesso, quindi può essere problematico raccoglierli. Posso usare degli strumenti che sono abbastanza chiusi, oppure degli strumenti che sono molto aperti, come un'intervista, un focus group, che poi dopo devo analizzare, devo studiare per capire come conto, come le classifico. Bisognerà stare attenti alla validità e alla affidabilità delle misure. Alla validità ne riparleremo perché dovremo essere certi che il tipo di osservazione, di misura che prendiamo sia valida, sia veramente rappresentativa di quello stato mentale che vogliamo esaminare. Mi spiego. Prima parlavo di comprensione, no? Come misuro la comprensione? Comprensione è un processo mentale che io non vedo, non posso pesare, non posso calcolare tanto facilmente, dovrò sempre utilizzare un qualche strumento che mi dà un indizio, che mi fa pensare che la comprensione c'è stata. Io spiego la fotosintesi e poi dopo osservo una persona cosa fa nel suo orto e vedo se, non so se è un buon esempio, dire, spiego una cosa e poi vedo, cerco di vedere come si comporta quando affronta un problema che riguarda quello che ho spiegato. Ha capito? Non ha capito. Lo sa applicare? Non lo sa applicare. Se non lo sa applicare, più probabilmente non avrà capito. Se lo sa applicare e utilizza quella nozione, quel concetto, quando c'è bisogno, allora avrà capito. Non misurerò cosa? Il ricordo. Oh. Cioè, se io capisco probabilmente mi ricordo anche, no? Però domande fattuali difficilmente mi daranno una misura di comprensione. Non è una misura valida. Cioè, ho un numero ma non riguarda quella capacità che poi io voglio esaminare. Affidabile. Affidabile vuol dire che tante cose, vuol dire che chiunque usi quel test per osservare quel contesto avrà un numero simile, avrà un risultato simile, no? Non è che se lo uso io viene fuori un numero diverso rispetto a quando lo usa lei, perché altrimenti vuol dire che non è stato spiegato bene, io non lo so veramente misurare, no? Ah, anche banalmente, non so come funziona una bilancia, più belle antiche, no? Che ti si mette i pezzi di ferro, non so usare, misuro una cosa io, pesa un chilo, misura lei, pesa un chilo e mezzo, è proprio perché è la bilancia che non viene utilizzata nello stesso modo, tanto più quando utilizzo un metro potenziale con cui voglio misurare l'apprendimento, la motivazione, l'attenzione. Abbiamo cercato di prendere una misura dell'attenzione quando abbiamo parlato di mind wandering, no? Quante volte sono distratta nel momento in cui mi viene chiesto? È un indizio dal quale io risalgo a un quantitativo che mi dice quanto quel gruppo è attento. Per esempio, parlo di argomenti diversi, posso avere un'attenzione diversa, no? Utilizzo le multimedia e posso avere un'attenzione maggiore rispetto a quando parlo solamente, cioè ci possono essere delle situazioni in cui ho un'attenzione diversa. Allora, dicevo, la cosa del dato può essere difficile. Difficile un pretesto, perché è difficile prendere un pretesto? Perché difficilmente trovo una situazione, una soluzione a sapere che cosa l'altro sa, però vabbè, non so, forse prima prendiamo qualche esempio. Allora, diciamo che nel caso, torniamo alla nostra raccolta di dati, viene fatto un pretest, viene visto quanto sanno della fotosintesi, che può essere semplicemente, ha mai sentito parlare di questo argomento? Hai già fatto questo argomento? Da 1 a 10, quanto ne sai? Sei tanto, poco? Oppure possono essere delle domande specifiche di soluzione a un problema. Poi i ragazzi vengono assegnati ai gruppi, sperimentali e controllati, al luogo di trattamento, cioè la lettura e lo studio di questi testi che ho revisionato oppure no, secondo una consegna, cioè gli do delle istruzioni di fare questo, devi leggere per capire e per sapere. E poi viene fatto un post-test. Ottengo i dati, ho i miei dati. Qui cos'è difficile? È difficile a volte riuscire a dire all'altro cosa vogliamo che venga fatto, essere compreso. Per esempio, se io dico, ok, allora adesso vi do un testo. Lo dovete studiare utilizzando una strategia di scrittura. Dovete scrivere un riassunto che mette in evidenza le informazioni più importanti di questo testo. No? La mia ipotesi è che facendo fare il riassunto uno deve analizzare il testo, cioè l'informazione importante, darà alle informazioni una gerarchia che poi dopo faciliterà la comprensione e il ricordo. Questo è quello che io ho fatto per la mia tesi di dottorato. Ho preso svariate classi di studenti di scuola media superiore e gli ho chiesto di studiare due testi piuttosto noiosi e complicati, devo dire, sulle riforme elettorali. E gli ho detto, appunto, per favore, a metà ho detto di usare una strategia di riformulazione no, un po' impegnativa, faticosa. E a metà gli ho detto che potevano limitarsi a leggere e a sottolineare le informazioni più importanti del testo. Quindi consegna, voi riassunto, voi sottolineatura, dopodiché cosa è successo? Che non hanno seguito le mie insegne, nel senso che alcuni hanno fatto degli assunti, schemi, tutta una cosa gerarchica che gli avevo detto di sottolineare. Tra quelli che ero detto di assumere, alcuni invece hanno fatto due segnetti sul foglio e questi qua. Cioè c'è sempre un'interpretazione della consegna, bisogna stare attenti di aver capito. Questo può paradossale, no? Perché si riferisce al fatto che probabilmente le persone hanno utilizzato il proprio metodo di studio, quello che gli era abituale, e questo ha interferito con la mia consegna. Magari non lo sapevano fare quello che io gli chiedevo di fare. Quindi un po' paradossale, però un po' sempre c'è la possibilità che chi si sente dare una consegna magari non capisca che cosa si vuole. Per cui sarebbe sempre bene cercare di avere così una fase pilota quando si fa una ricerca, in cui si cerca di capire se gli altri ci capiscono, se condividiamo un significato, se condividiamo una consegna. E è più difficile quando quando ho un protocollo, delle interviste, cioè dei dati molto qualitativi, le domande chiuse sono più facili. Beh, però ci devo essere arrivata a formulare le domande chiuse. Bisognerà lasciare spazio all'interpretazione? No, cioè naturalmente dobbiamo condividere il più possibile i criteri attraverso i quali i dati raccolti vengono letti e codificati, condividendo i criteri anche di fronte alla possibilità che qualcuno replichi quello che io propongo, che possa essere fatto anche da qualcun altro. E poi c'è la fase dell'interpretazione dei risultati, nella quale mi chiedo quale valore dare ai miei numeri. Anche qui c'è una fase una parte di interpretazione. Cioè, allora, vabbè, io adesso faccio un test con 30 domande. Quante domande sono la sufficienza? Quante domande giuste, no? Quante risposte giuste devo avere per avere una soglia accettabile? 30? 15? 20? No? Cioè, non è il fatto che un test abbia 30 domande non vuol dire che si prenda 30 facendole tutte giuste, né che si prenda 15 facendone 15 giuste. C'è sempre una fase in cui io devo decidere qual è la soglia che è accettabile, la soglia che io mi aspetto. C'è una soglia minima sotto la quale non proprio vuol dire che non ha capito? Cioè, sono io il ricercatore che dico: sì, faccio tot domande, le faccio di tipo diverso, uguali, non lo so, e ritengo che solamente se si raggiunge un tot, un certo tot, allora potremo avere dei risultati accettabili. Nel caso dell'esempio sulle disconcezioni, diciamo che c'è una differenza tra gruppo di controllo e gruppo sperimentale, perché risulta che quelli del gruppo di controllo hanno fatto bene delle domande fattuali, meglio, e quegli altri hanno fatto meglio nelle domande di tipo inferenziale. E poi c'è stata anche una differenza tra chi era più esperto già in partenza, chi invece non sapeva quasi niente, cioè si aiuta in particolare quelli che hanno minori conoscenze iniziali. Perché uno può introdurre un trattamento, poi dopo vede che nella media non c'è differenza, però potrebbe essere che ha usato in modo particolare un gruppo, no? Quelli che sapevano molto poco, oppure viceversa è stato molto utile lavorare con quelli che erano già abbastanza esperti. E poi li definisco, nel senso che la ricerca è sempre un processo ciclico: uno la fa, poi ci ripensa, deve fare un resoconto, deve fare una valutazione di quello che ha fatto. Spesso e volentieri c'è qualcosa da cambiare, a migliorare, un test in cui aggiungere delle domande, toglierle, sostituirle. per cui parliamo di ricerca quantitativa, pur nei limiti insomma, della ricerca di tipo educativo, ma c'è sempre un po' un'alternanza tra qualitativo e quantitativo, cioè una volta che ho definito il mio problema, ho fatto i miei test, ho già le mie ipotesi pronte, posso raccogliere dei dati con dei questionari, con delle domande chiuse, ma prima per costruirle avrò avuto bisogno di una fase in cui incontro i miei soggetti, capisco il problema, cerco di capire se è comprensibile quello che sto dicendo, no? Se il mio test effettivamente viene capito come voglio io, oppure se c'è un fraintendimento delle domande, della consegna, se ho gli strumenti giusti per interpretare quello che ho di fronte, quello che ho ottenuto. La ricerca quantitativa è formalizzata nel senso che probabilmente rispetto ad altri tipi di ricerca si è individuato come un modello condiviso che da una parte può frenare la creatività, ma non credo, come dire, dà sostegno alla produzione, poi alla scrittura di questi materiali. È un processo di scoperta che ha un itinerario prefissato, segue procedure prestabilite ed è creativo, sì, perché io mi devo sempre inventare un modo per risolvere un problema che mi trovo di fronte, ma ci deve essere anche un controllo, una possibilità di essere replicato, cioè la condivisione poi tra ricercatori potrebbe far sì che certe ricerche magari vengono ripetute. In fondo qui abbiamo immaginato proprio questo, no? La scuola di Firenze che prende una ricerca, fa riferimento a qualcosa di già studiato, con misure già utilizzate, già pronte, già riutilizzabili, e fa un lavoro e riproduce una ricerca in classe, così facendo aggiunge informazioni a quanto era stato già studiato. Perché sia così, però naturalmente devo dare delle informazioni, devo dire come sono i miei soggetti, devo dire quali misure ho preso, devo dire quali sono le modifiche che ho fatto. Vabbè, mi riesco a perdere. Tanto queste cose sono più già. Dalla teoria io cerco di formulare le ipotesi, se sei fortunato, perché a volte la teoria non la trovo subito, non c'è, succedono cose impreviste, arriva il computer, arriva lo smartphone, prima non c'era, qui cos'è, una cosa buona, cattiva? Non ho ipotesi, non ho teorie per spiegarlo. Anni fa sono usciti degli tanti articoli che dicevano che il giorno in cui avremmo avuto un computer per banco avremmo risolto i problemi della scuola. Non so cosa ne pensate. Forse ancora non sono arrivati. Vedo delle isole là in cui c'è un computer per banco, ma per lo più ancora scriviamo con gli strumenti. Però al di là del bene così. Ma è proprio un bene, cioè che ci vede un approccio simile, se dice wow, bene, così avendo computer più banco posso essere connesso sempre, posso studiare in qualunque momento, in qualunque posizione. E cioè che ci vede però una richiesta di multitasking, devo fare due cose insieme, cioè che mi chiama mentre sono al computer, mentre sono allo smartphone, è un bene, è un male. Non sappiamo ancora, non abbiamo informazioni su l'efficacia di questo strumento. comunque diciamo che il ciclo della ricerca è questo che voi conoscete già, dalla sveglia riesco a formulare le ipotesi, operativizzo, sì, cioè dico ok, questa è la mia ipotesi. Il cambiamento concettuale si contrasta attraverso la manipolazione di informazioni sociali. Ok, ma definiamo cosa guardo, quali sono le variabili che operativamente io prendo, modifico. A quel punto avverrà una raccolta di dati, un'analisi, otterrò i miei risultati e poi tornerò a dire ok, la mia teoria era questa, nel caso dei dati che ho raccolto, funzionato, non ha funzionato, appoggio, non appoggio le teorie a cui ho fatto riferimento. Una teoria, diciamo così, contiene dei concetti. Per esempio, la teoria del carico cognitivo. Conoscete? Se l'avete già incontrato? Carico cognitivo sarà un peso, un impegno cognitivo, una fatica. Tanti compiti ci chiedono un carico cognitivo, perché impegnarsi nel fare le cose può essere faticoso. Alcune volte questo carico cognitivo è troppo o è sbagliato. Cioè io, insegnante, io operatore di comunità, voglio fare un lavoro con i miei utenti, clienti, studenti, voglio che si impegnino, ok? Voglio attenzione, concentrazione, quindi difficilmente si potrà eliminare qualche impegno dall'ascolto, dall'elaborazione. Però a volte questo impegno è dovuto a eccessivo, non sarebbe necessario, potrei eliminarlo. Così lasciando spazio all'elaborazione e non a dare un senso a quello che sto vedendo. Può darsi che la mia presentazione sia fatta male e quindi chieda un impegno che non è necessario, potrei sfruttare meglio. Allora, la teoria del carico cognitivo, qui si vede, beh, per esempio, un pochino sì. Per esempio mi dà fastidio che ci sia questo testo che è un unico blocco di testo e non mi evidenzia dove cambia l'argomento, come è strutturato, no? Devo fare tutto io. Adesso mi leggo, sparo tutta questa mappazza di testo e capisco come si strutturato. Vediamo di fare un'ipotesi di riduzione del carico cognitivo. Vediamo cosa dice. Allora, la teoria del carico cognitivo, Swell dell'autore, lo vedete così? Così tolgo. Allora, è una teoria del design dell'istruzione. Qui potrei andare a capo. Evidenzia cosa? Due punti. Della memoria di lavoro, questo è anche lui. I vantaggi della memoria a lungo termine e delle conoscenze possedute. Queste portano all'automatizzazione e molte analisi, liberando le risorse cognitive e aiutandoci a perpassare i nostri limiti. Boh, non sarà perfetto, però è meglio, dov'è il conto? Cioè, cosa voglio dire? Ci sono delle, questo è un esempio particolare, no? Che è legato alla strutturazione della pagina. Ci sono tante situazioni in cui il modo in cui il materiale viene presentato è causa di un carico cognitivo inutile che potrebbe essere eliminato se il materiale da presentare fosse scritto di più seguendo il tenendo conto delle nostre difficoltà nell'elaborare le informazioni. Allora la teoria del carico cognitivo cosa dice? Dice, guardate, la nostra memoria di lavoro, quella che elabora le informazioni, ha dei limiti, è piccola, può ottenere poche cose tutte insieme. Però noi abbiamo una memoria a lungo termine molto estesa. Allora, il trucco qual è? È formarsi conoscenze, schemi, strutture di conoscenza che ci consentono di automatizzare qualcosa. Così, parte delle informazioni possono essere elaborate automaticamente senza fatica. Ora lo dico. Però, formarsi queste strutture richiede tempo, apprendimento. E non mi riesce a farlo se tutta la mia attenzione va persa su come è scritto il testo. Quindi posso liberare risorse se scrivo meglio. Lo ridico. Allora, questa teoria del carico cognitivo, e lo dico perché? Perché ne parlo? Perché dico, questa teoria del carico cognitivo, c'è tutta una serie di concetti dentro. Che mi spiegano le varie parti della teoria. C'è il concetto di carico, c'è il concetto di memoria di lavoro, la memoria a lungo termine, gli schemi, l'automatizzazione. Cioè, è tutto, è un grumo, no? Cioè, o meglio, è una struttura che io esplicito, in cui ci sono tutti questi aspetti, tutti concorrono a spiegarmi la teoria. E sarà agendo su qualcuno di questi concetti, però nella mia ricerca. Ora vi dico la teoria del carico cognitivo. Faccio un altro esempio, poi torniamo a questo. Allora, io ci ho lavorato abbastanza sul carico cognitivo a proposito dell'apprendimento multimediale. Allora, l'apprendimento multimediale qual è? Quello in cui ci sono più media. Cui, per esempio, banalmente la persona che parla produce un testo orale e ha anche materiale scritto, figure, filmati da vedere. Questa presentazione multimediale cosa fa? Mi dice che io devo fare due cose contemporaneamente. Devo ascoltare chi parla e devo guardare la figura. No, perché ci sono cose diverse, ma... Allora, perché mi importa? Perché capire a volte è faticoso. Se io posso avere degli aiuti alla comprensione, questo mi facilita la comprensione, mi fa fare meno fatica. Però, certo, è impegnativo. Ok, io prima ci avevo messo quel filmatino su cos'è la fotosintesi. La prima parte era così un po' impegnativo, quella sui topi, diciamo, poi dopo ho cominciato a buttarla sul chimico e lì eravamo un po' più in fiore. Allora, io insegnante presento quel filmatino sulla fotosintesi, diciamo, i primi 5 minuti, sperando che sia più comprensibile che una spiegazione scritta su un testo, no? Mi viene scritto tutto il testo su un testo. Penso che il vedere sia più comprensibile. E allora faccio vedere un testo, faccio vedere un multimedia in cui parte si vede e parte si sente. Ma ora sono un po' ho divagato su questa cosa, vorrei tornare indietro e cancellare l'ultimo minuto, ma siamo al bello della diretta, quindi torno alla teoria, a questa slide, che forse in questo momento ci basta per riconsiderare la teoria del carico cognitivo. Allora, nella slide come era prima, il testo era un unico blocco di testo e non veniva evidenziata la sua struttura, cioè gli argomenti da cui è composta. Il lettore legge e nella sua mente deve ricostruire questo argomento, questa caratteristica. Io, come designer del testo, posso però rivederlo e evidenziare la sua struttura, come ho fatto mentre eravamo qui insieme. Allora, questa ristrutturazione della slide dovrebbe essere facilitante per chi la vede, dovrebbe rendere evidente visivamente alcune caratteristiche del testo che nella slide originale non si vedeva. Quindi, qual è la sua struttura? In questo modo, questo compito, probabilmente piccolo, no? Però è tolto dalle spalle di chi legge, che può dedicare le sue risorse aggiuntive, per quanto piccole, no? A capire e non a farsi un'idea di come è fatto quel testo che apparentemente è un blocco monolitico di informazione, no? Io te lo do. Ti do una pagina senza formattazione, tutta diritta, tutta piena. Chi la legge può così provare una sensazione di fatica. Invece, se chi lo scrive mi segnala il più possibile informazioni sulla sua struttura, allora faccio meno fatica e più facilmente dedico la mia attenzione alla comprensione. Questo, stessa cosa si dice, perché si dice di non usare, per esempio, tutto il maiuscolo quando si scrive? Un po' per la stessa ragione, no? Perché così con l'alternanza di maiuscole e minuscole ha qualche informazione in più, proprio su come è fatto il testo, che poi magari usano però a leggere con meno fatica. Allora, la teoria del carico cognitivo, questa roba qui, chi è interessato può cercare informazioni su tante ricerche fatte sulla lettura dei multimedia. Un po' tutte queste ricerche condividono questa teoria e questi concetti sottostanti. Qui, problemi di memoria di lavoro, memoria a lungo termine potenzialmente illimitata, ruolo degli schemi nell'automatizzazione e quindi aiuto a eliminare le fonti di carico estraneo, quelle che non ci interessano, in modo tale che uno possa dedicare tutto al compito primario. Carico cognitivo estraneo, insomma, vabbè, ve l'ho detto, ma questo è un esempio. Mettiamo che questo sia il compito che devo fare, ok? Compito da svolgere, guardare la figura e trovare il valore dell'angolo di F. Non mi basta il testo, devo analizzare anche la figura, se no non riesco a svolgerlo. Allora, quanti tanto qual è BF? Ah, ok, BF, l'angolo BCD, 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 cioè non vado oltre, no? Voglio dire, ho bisogno di tutte e due. Può darsi che sia faticoso mettere insieme queste informazioni per come sono sistemate. Potrei integrarle, metterle vicino, lì dove c'è bisogno. L'angolo BFE, ecco, e metto la descrizione vicino. Quindi, con la vicinanza posso raggruppare le informazioni che sono collegate concettualmente. Certo, qui ho un testo molto piccino, no? Quindi posso mettere vicino perché è piccolo. Altre volte sarà difficile fare qualcosa del genere. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi, concetti, variabili, voi sapete già perché avete già fatto, quindi non ci perdo. Dati, beh, anche i dati. E allora, ora non si vuole estendere, allora, però un pochino, non mi dirò per questo, un po' adesso. Quando vogliamo progettare un intervento, ci appoggiamo alla teoria per definire oggetti, variabili, misure, vabbè. Lo devo fare da qualche parte, prima, dopo, durante. Posso non avere idea all'inizio, però naturalmente più riesco a precisare le circostanze, la teoria, le ipotesi, le variabili e tutto il resto, prima più facilmente svolgerò la mia ricerca, altrimenti c'è il rischio che lo debba fare in corsa mentre sto raccogliendo i miei dati e sarà più difficile farlo. È la mia teoria che mi aiuta a definire il mio progetto di apprendimento, cioè riferimento alla teoria del carico cognitivo e ho già presente quali sono i concetti, le variabili che prenderò in considerazione. Leggo un articolo. Allora, nel testo ho fatto un riferimento a due articoli che trattano un problema analogo ma in modo piuttosto diverso, e questo è significativo secondo me. Allora, sono due articoli piuttosto vecchi, uno di Lambiozzo e Giansero del 92 e l'altro è di Mann e Kinch dell'87. Cosa fanno? Trattano uno stesso, un problema analogo, vi dicevo, però in modo diverso. Allora, la Piazza e Tanzerò ci propongono questo problema. Al college, nelle classi introduttive di scienze, siamo sempre lì a parlare di scienze, gli esercizi di laboratorio di solito integrano le letture, ma le lezioni hanno un ruolo predominante come mezzo di trasmissione. Gli insegnanti si sentono costretti a spiegare rapidamente contenuti e termini. Queste condizioni spesso portano gli studenti a memorizzare meccanicamente fatti e termini e di conseguenza hanno dei risultati poco soddisfacenti nella soluzione di problemi e sono incapaci di collegare i concetti scientifici a problemi rilevanti, no? Quindi, una descrizione che c'è anche familiare, no? A volte succede che ci sarebbero, insomma, da una parte ci sono le lezioni, dall'altra ci sono i laboratori sono scarsi, sono pochi, molto spesso le conoscenze vengono apprese in modo molto meccanico, molto poco basato su una manipolazione, una sperimentazione, un'esplorazione. Allora cosa succede? Bisogna un po' correre a volte per fare tutto il programma del testo, del libro, di solito, questo bisogno di correre, no? Ma dove andiamo? Perché dobbiamo correre sempre? E risulta che hanno questi studenti dei problemi quando devono utilizzare le conoscenze per risolvere i problemi, quindi applicare quello che viene appreso a una situazione concreta. Non sanno farlo perché l'hanno imparato un po' troppo meccanicamente. Questo è il problema posto dall'autotentazione. Bene, quello che ho letto. Soluzione che loro propongono è fornire un organizzatore anticipato, cioè una mappa. Uomo, come avete sentito parlare spesso, immagino, di mappe concettuali. Gli danno una mappa che espone in modo schematico collegamenti e struttura dei concetti che verranno poi presentati in un testo audio registrato. Cioè, gli è data una mappa, la mappa viene esaminata. Di che parleremo oggi? Di questo, questo, quest'altro, organizzato in una mappa, e poi gli viene dato un testo audio registrato. Che ascoltano per farsi un'idea. Oltre alle mappe, questi ricercatori ad altri gruppi danno o scalette come indici, no? E oppure ancora liste di parole chiave, quindi ancora meno strutturato, cioè l'idea è che c'è una strutturazione delle relazioni tra i concetti nella mappa. Nella scaletta un po' meno, perché sono una scala, e, oppure liste di parole chiave, chissà, no? Come sono collegate. Scalette e liste di parole chiave danno una minore organizzazione ai concetti e quindi un minore ricordo, che è scappato un paio di parole. Lo scopo dell'intervento però rimane piuttosto generico, perché dice, e questo non so, forse può scusare anche perché è una cosa scritta parecchi anni fa, questo studio non intende risolvere il problema nell'insieme, nell'insieme la parola che non ci piace. Proponiamo che usare le mappe come aiuto alla lettura possa alleviare alcuni dei problemi iniziali dell'acquisizione delle informazioni. Alcuni dei problemi, no? Quali? Abbiamo parlato di incapacità di utilizzare le informazioni apprese in situazioni reali, giusto? Allora, adesso alcuni dei problemi iniziali dell'acquisizione delle informazioni ci sembra una formalizzazione un po' troppo generica, non è chiaro dove si vuole colpire, che cosa, quali variabili. Misure dipendenti è la quantità di testo ricordato. Beh no, perché noi stiamo parlando di capacità di applicare, quindi capacità di risolvere i problemi, non di ricordo. Se un po' di ricordo ci vuole, ovviamente, no? Perché sono non si ricorda. Perché hanno usato delle misure diverse? Dice alla fine delle conclusioni, un problema non affrontato in questo studio è l'uso di misure di apprendimento più ricche, come il problem solving, che avrebbe richiesto un intervento più ricco di quello dato in una lezione audio registrata. Non abbiamo, noi abbiamo misurato il ricordo libero perché permette la valutazione quantitativa e qualitativa della conoscenza fattuale e della coerenza della comprensione e difficilmente da indicazioni su apprendimenti di più alto livello sulla possibilità di transfer. È in quest'area che sospettiamo le mappe possano essere particolarmente efficaci. Allora, diciamo, è un po' pasticcetto, non lo so, no? Cioè, hanno fatto un abstract, una prima parte, in cui dicono che vogliono agire sul problem solving. Poi misurano il ricordo e poi dicono, beh, sì, però, chissà, che avremmo avuto bisogno di qualcosa di diverso, di una informazione diversa. Comunque, vabbè, uno, diciamo, fa una prima ricerca più pilota, più esplorativa, tenta, no, anche qualcosa, non sempre vengono dei risultati molto chiari, c'è sempre la possibilità, però, di cambiare, di ristrutturare la propria ricerca. Però loro qui non lo fanno, qui è un po' strano, perché insomma sono ricercatori anche famosi, sì, no? Come abbiano fatto questo pasticcio tra varie fonti, tra varie forme di verifica, non si capisce. Verrebbe da sospettare che non ci hanno lavorato tanto attentamente. Ma nel Kinch, per quanto abbiano scritto questo articolo prima, invece secondo me fanno un buon lavoro, interessante, mai definitivo, ma interessante. Loro cosa fanno? Allora, intanto diciamo formalizzano un quesito, una domanda che ci dà già delle aspettative. Cioè loro dicono, ma un organizzatore anticipato, quindi anche loro usano scalette e mappe, no? Per questo l'ho messo insieme, può avere un effetto facilitante sulla ritenzione di materiale testuale? Confrontano due teorie ed ipotesi. A. La ritenzione è resa più facile quando viene migliorata la comprensione del testo, cioè, allora, io vi do una mappa di quello che dirò dopo. Oggi ve la do facile, cioè che rispecchia proprio la struttura del testo che poi dirò, ok? Quindi potete seguire tutto quello che c'è scritto. Domani vi do una mappa difficile che dà sì le informazioni contenute nel testo, ma in un ordine casuale, ok? Casuale magari no, ma insomma è cambiato. Per cui ci devo un po' lavorare io, discente, su quella mappa per dire, ok, insomma, mi chiede una fatica in più, si direbbe un po' più di carico cognitivo. Perché lo faccio? Perché dico, mi ricordo meglio quando è più facile il testo o mi ricordo meglio quando il testo è più difficile? Lo sforzo che devo fare per capire, non è che magari, certo è uno sforzo, però alla fine capisco meglio? Ipotesi. Qual è l'idea verificata? Ora dico ancora, la confusione di questo poi smettiamo. Allora cosa fanno? La scaletta riproduce la struttura del testo come un indice per dire, no? Oppure le informazioni vengono organizzate in maniera diversa. Cosa misurano? Misurano il ricordo, e cioè la capacità di compiere inferenze e risolvere problemi. Non si limitano, cioè, a una misura di ricordo semplice, fattuale. Risultati. Viene verificato che con un organizzatore anticipato facile c'è un maggiore ricordo del testo base, e con un organizzatore anticipato difficile c'è invece maggior capacità di risolvere gli aspetti, i problemi, no? Allora, l'elaborazione profonda è necessaria per i professori. Ci lavorano di più quelli che hanno un testo difficile, e però poi alla fine diciamo che imparano, capiscono di più il problema, si applicano di più alla comprensione. Sempre? No. Quando i soggetti hanno una conoscenza di background appropriata. I soggetti con scarse conoscenze iniziali non sono capaci di compiere l'integrazione di essere al testo difficile. Cioè, troppo facile sarebbe. Allora, quindi l'idea qual è? Vi complica un po' il testo, no? E così voi fate più fatica e parlate di più. Bastasse. È una soluzione, come dire, che lascia dei dubbi, no? Voi cosa pensate? Se io adesso vi do un testo per la prossima settimana. Ve lo do in italiano oppure in inglese, stesso testo. Chi impara di più? Chi? Vabbè, diciamo, no? Immaginiamoci una situazione in cui vi do due diverse versioni di un testo. Ad alcuni lo do in una forma più complessa, ad altri in una forma meno complessa. Qui dice con l'organizzatore anticipato, per esempio, no? Oppure, non so, una situazione realistica potrebbe essere qualcosa che ci è capitato. L'inglese mi veniva in mente così, però non è detto che l'inglese sia così una cosa che facilita o rende più difficile. Diciamo che è scritto piccolo piccolo, oppure è scritto in modo grande, no? Che si può leggere. Chi impara di più? Il gruppo difficile o il gruppo facile? Uno potrebbe dire, beh, io lo rendo più difficile così si sforza, no? E così l'apprendimento sarà maggiore. Bisogna però che ne abbiano voglia, ok? Cioè, ci troviamo sempre di fronte a persone che hanno un desiderio, no? Una capacità, il tempo anche, di fare un'elaborazione più faticosa.
Anche se conoscono la lingua, cioè se conoscono l'inglese
abbastanza bene da capire il testo, oppure se leggono, non capiscono. Beh, se non capiscono, poi diciamo che aggiungiamo ancora un'altra variabile, no? Mettiamo il caso, sì, di una situazione in cui uno sa la lingua, è anche abituato, no? Però è comunque un pochino più impegnativo che leggere un testo in italiano, penso. Quindi è un po' più impegnativo. Chi non sa la lingua, beh, diciamo, non può farlo, no? È ancora un'altra questione. Ma se uno è abituato, oppure lo so, adesso abbiamo visto questi testi, no? In alcuni casi molto pieni. Vediamo se lo trovo. Questo, no? Cioè un testo tutto fitto fitto così, oppure un testo spaziato che si può leggere comodamente. Già una cosa del genere rende, no? Più faticosa la lettura. Allora, mettiamo che appunto prendo un testo abbastanza lungo, in un caso lo do tutto fitto così, nell'altro invece conservo la formattazione. Quale verrà preso meglio e perché? Ci possono essere mille ragioni, no? Ma la ragione di cui si parlava adesso è cioè che te lo rende un po' più difficile, allora tu studi di più, lavori di più, te lo ricordi, non so, bisognerebbe vedere, no? Perché bisogna vedere conoscenze iniziali, tante cose. Prendiamo in considerazione la motivazione. Ci sono sempre nelle classi, nei contesti, persone che di fronte a una situazione più difficile tendono ad abbandonare di più. Allora, non si può dire in assoluto rendo il testo più difficile e questo porterà a un migliore apprendimento. Questa è la mia opinione. È la mia opinione che, cioè, io dovessi fare questa ricerca, direi, secondo me, la mia opinione è che ci può essere uno svantaggio per chi non ha una solida motivazione e una attenzione sostenuta nei confronti del test. Ed è troppo facile pensare che invece basti rendere il test un po' più difficile per migliorare l'apprendimento. Comunque, ne riparleremo settimana prossima, perché prenderemo due ricerche appunto sulla fluidità con la quale noi leggiamo, ascoltiamo, per vedere se qual è il modo migliore per presentare le informazioni. E ora ci salutiamo. A meno che non vogliate aggiungere qualcosa. Oggi non abbiamo fatto test. lunedì di Senè.